Amen. Buongiorno a tutti. Mandiamo anche un caro saluto ai fratelli, alle sorelle che ci seguono da casa. Questa mattina, cari fratelli, care sorelle, confidando nella guida del Signore, desidero fare alcune riflessioni sulla preghiera. In modo particolare desidero riflettere su tre aspetti della preghiera. A chi devono essere rivolte le nostre preghiere? Cosa vuol dire pregare nel nome del Signore Gesù? E come ritrovare forza, coraggio, speranza e come fortificare la nostra fede nella preghiera? Quindi proveremo insieme a esaminare questi tre aspetti, appunto, della preghiera. Mi sono trovato a riflettere su questo argomento in un periodo abbastanza difficile della mia vita, un periodo difficile che non è ancora passato. E vi confesso che attraverso queste riflessioni il Signore ha tanto incoraggiato il mio cuore, l'ha consolato e l'ha fortificato. Spero che questa riflessione possa essere per ciascuno di voi un motivo di incoraggiamento e di consolazione. È stato un periodo dove avevo poca voglia di pregare e il Signore mi ha portato a riflettere proprio sulla preghiera e mi ha fatto un gran bene, spero possa essere lo stesso anche per voi. Bene, dopo questa brevissima presentazione proviamo a vedere il primo aspetto, e cioè a chi devono essere rivolte le nostre preghiere. Per rispondere a questa domanda leggiamo nel Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetto 1. In questo passo un discepolo del Signore gli fa una precisa richiesta e dice: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quindi qua vediamo che viene fatta proprio una richiesta al Signore. Signore, insegnaci a pregare nel modo giusto. A questa richiesta il Signore Gesù risponde e dice: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore e non ci esporre a tentazione. Ecco, qui viene fatta una richiesta al Signore, qualcuno gli dice: insegnaci a pregare, e il Signore qui dà una prima istruzione. Nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti che vanno dal 6 al 15, il Signore Gesù dà ulteriori istruzioni, dà ulteriori insegnamenti sulla preghiera. Leggiamo insieme queste istruzioni, questo insegnamento che il Signore dà. Matteo, capitolo 6, versetti da 6 a 15. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la tua preghiera al Padre tuo, che nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ecco, qui il Signore dà delle istruzioni più o meno complete su come pregare, a chi rivolgere la nostra preghiera e come pregare. Come sappiamo, il Padre nostro è un modello di preghiera. E il Signore qui dice chiaramente a chi devono essere rivolte le nostre preghiere: al Padre. Se noi leggiamo in Giovanni, capitolo 15, versetto 16, il Signore Gesù dice: Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Anche qui il Signore Gesù ci dice a chi devono essere rivolte le nostre preghiere, al Padre. Leggiamo ancora in Giovanni, capitolo 16, versetto 23. In quel giorno non mi rivolgerete alcuna domanda. In verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Anche qui il Signore dice a chi devono essere rivolte le nostre preghiere. Questi brani sono abbastanza chiari. Ci dicono che le nostre preghiere devono essere rivolte al Padre nel nome del Signore Gesù. Leggiamo ancora, sempre nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, i versetti 13 e 14. Sta scritto: «E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». Qui il Signore Gesù ci dà un'altra informazione, un altro insegnamento, un'altra istruzione. Nel versetto 14 dice: «Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome». Con la frase «se mi chiederete», il Signore Gesù sta dicendo che possiamo rivolgere le nostre preghiere anche direttamente a Lui, preghiere che devono essere sempre fatte nel Suo nome, e poi dopo vedremo anche che cosa significa pregare nel Suo nome. Quindi da questi passi vediamo chiaramente che le nostre preghiere devono essere rivolte o al Padre nel nome del Signore Gesù o al Signore Gesù nel nome del Signore Gesù. Perché qui il Signore dice che possiamo pregare anche direttamente Lui. Quando dice «se mi chiederete», ecco, «se vi rivolgete a me e chiederete qualche cosa nel mio nome, la farò per glorificare il Padre». Ecco, qui noi vediamo anche il ruolo importante dello Spirito Santo, la necessità del ruolo dello Spirito Santo, che come sappiamo, oltre alle altre cose che fa nella nostra vita, ha anche il ruolo di guidarci nella preghiera. Noi non sappiamo pregare. Dice la Scrittura che non sappiamo pregare come si conviene. Il ruolo dello Spirito Santo nella preghiera è quello di venirci in aiuto per guidarci affinché possiamo elevare al Padre o al Signore Gesù delle preghiere corrette. Quindi qui vediamo l'importanza del ruolo dello Spirito Santo, che non è solo quello di guidarci nella preghiera, perché il ruolo dello Spirito Santo è anche quello di guidarci nella confessione dei peccati, è anche quello di guidarci nella lode, nell'adorazione. Lo Spirito Santo, inoltre, prega insieme alla sposa. Se noi andiamo a leggere in Apocalisse 22, 17, sta scritto: «E lo Spirito e la sposa dicono a chi? Al Signore Gesù, vieni». Quindi vediamo che lo Spirito Santo non solo ci guida nella preghiera, ci sostiene nella preghiera e prega insieme alla Chiesa. E ancora, il ruolo dello Spirito Santo è quello di glorificare il Signore Gesù, come scritto in Giovanni, capitolo 16, versetto 14. La preghiera, quindi, a conclusione di questo primo passaggio, deve essere rivolta al Padre o al Signore Gesù per mezzo dello Spirito Santo, avendo sempre ben presente con chi stiamo parlando. Noi, le nostre preghiere, abbiamo detto, devono essere rivolte al Padre o al Signore Gesù, ma dobbiamo sempre avere ben chiaro con chi stiamo parlando. Può capitare di iniziare una preghiera rivolgendosi al Padre, poi durante la preghiera si inizia a parlare con il Figlio, per poi magari ritornare a rivolgersi al Padre, ringraziandolo per essere morto sulla croce per noi. È capitato anche a me, a volte, di ringraziare il Padre per essere morto sulla croce, ma non è proprio una preghiera corretta, perché non è il Padre che è morto sulla croce, ma il Padre ha mandato il Figlio a morire sulla croce. Quindi anche nella lode, nel ringraziamento, dobbiamo sempre aver ben presente con chi stiamo parlando. se stiamo parlando al Padre o se stiamo parlando al Signore Gesù. Se durante la preghiera perdiamo di vista con quale persona della Trinità stiamo parlando, rischiamo di fare delle preghiere che poi non sono proprio in armonia con l'insegnamento biblico. E personalmente vi dico questo, credo che il Signore gradisca delle preghiere corrette, perché altrimenti non ci avrebbe dato tutti gli insegnamenti sulla preghiera. Se ci ha dato delle istruzioni ben precise, vuol dire che Lui gradisce una preghiera elevata in modo corretto. Se queste indicazioni non fossero state necessarie, non ce le avrebbe date. Quale deve essere il nostro atteggiamento quando iniziamo una preghiera? La risposta a questa domanda la troviamo nella preghiera del Padre Nostro, che come sappiamo non ci è stata data per recitarla a memoria ripetutamente. Non è sbagliato elevare al Signore la preghiera del Padre Nostro, è sbagliato perdere l'insegnamento che il Signore ci ha dato attraverso questa preghiera, perché come sappiamo e come dicevo prima, il Padre Nostro è un modello di preghiera ricco di insegnamenti per noi, proprio per insegnarci a pregare. Vediamo quale deve essere il nostro atteggiamento quando iniziamo una preghiera. Ecco, le indicazioni le troviamo proprio all'interno della preghiera del Padre Nostro. Io leggerò solo qualche passo. All'inizio della preghiera dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In questa porzione di preghiera io ho sottolineato due cose. Santificare il nome del Signore, questa è la prima cosa che dobbiamo fare quando iniziamo una preghiera. Santificare il nome del Signore avendo un atteggiamento di profonda adorazione e confessare i nostri peccati, che come vedremo è importante. L'altra cosa che ho sottolineato è la sottomissione alla volontà di Dio. Quindi vediamo adorazione e sottomissione alla volontà di Dio. Ma non una sottomissione rassegnata, come per dire non ho altra scelta, quindi mi sottometto. Questo non è la sottomissione che il Signore gradisce. La sottomissione che il Signore gradisce è una sottomissione fiduciosa. Signore, mi sottometto alla tua volontà perché mi fido di te, perché credo fermamente che la tua volontà è quella di farmi del bene, è il meglio per me. Quindi l'atteggiamento deve essere quello di una sottomissione fiduciosa alla volontà di Dio. E un altro atteggiamento importante che dobbiamo avere, un'altra cosa che dobbiamo fare quando andiamo in preghiera, la leggiamo sempre nel Padre Nostro e leggo un'altra porzione della preghiera. Dice: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ascoltatemi con attenzione. Nel Vangelo secondo Luca abbiamo letto la preghiera in questo modo: e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. In Matteo dice: come anche noi abbiamo rimessi ai nostri debitori. In Matteo usa un verbo al passato, notate, dice: come anche noi abbiamo rimesso i nostri debiti ai nostri abbiamo rimesso i debiti ai nostri debitori. Quindi nel Vangelo di Matteo parla al passato, qualcosa di già fatto. Nel Vangelo secondo Luca invece usa un verbo al presente. Dice: e perdonaci i nostri peccati perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore. Qui usa un verbo al presente, quindi che cosa significa? Che quando noi facciamo nostre queste parole, ci stiamo impegnando a perdonare coloro che ci hanno fatto del male. E questo è importante quando si va in preghiera. È importante perdonare coloro che ci hanno feriti, altrimenti non possiamo neanche noi, come vedremo, avere una relazione con il Padre. Quindi Matteo dice: come anche noi abbiamo perdonato coloro che ci hanno ferito. In Luca dice: come anche noi perdoniamo, quindi qualcosa che facciamo, un verbo presente, un impegno a perdonare. Il nostro atteggiamento, per concludere un po' questo aspetto, quindi deve essere quello di santificare il nome del Signore avendo un atteggiamento di profonda adorazione. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare quando andiamo in preghiera. Santificare il nome del Padre, adorazione. Sottomissione fiduciosa alla sua volontà. Confessione di peccato. È importante, fratelli. In Isaia vi leggo un passo. Capitolo 59, versetto 1 e 2. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Quindi è importante confessare i peccati. I nostri peccati sono stati tutti perdonati. Però, come sappiamo, purtroppo, finché siamo in questo corpo di carne, siamo soggetti a cadere. Bisogna andare al Signore e confessare. Che cosa vuol dire confessare? Essere d'accordo con Lui. Dire la stessa cosa che dice Lui riguardo a quell'argomento. Signore, sono d'accordo con Te. Quello che ho fatto non andava fatto. Questa è la confessione. Bisogna riconoscerlo, altrimenti non si può avere una intima relazione col Signore. E la quarta cosa da fare, come abbiamo appena visto, è quella di perdonare coloro che ci hanno fatto del male. Qualcuno potrebbe dire, ma dobbiamo perdonare anche coloro che non ci hanno chiesto scusa? Io personalmente rispondo di sì, perché perdonare significa liberare noi stessi da un peso, significa togliere delle catene dal nostro cuore. E questo perdono che doniamo ci permette poi di avere una relazione trasparente col Signore, intima, una comunione necessaria se vogliamo parlare con Lui. Come facciamo a parlare con uno con il quale non siamo in stretta comunione? Abbiamo bisogno di una comunione intima col Signore e quindi dobbiamo perdonare, perché come vedremo, se non perdoniamo, neanche Lui perdonerà noi. E questo lo dice nei versetti 14 e 15, e non è un caso che il Signore abbia detto queste parole alla fine dell'insegnamento sul Padre Nostro. Dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Qui il Signore è molto chiaro, dice qualcosa di molto chiaro e forte. Dice, se voi non perdonate, neanche il Padre vostro vi perdonerà. Questo passo non dice che se il Signore non ci perdona perdiamo la giustificazione e perdiamo la salvezza, non parla di questo. Dice che se non perdoniamo gli altri non possiamo avere una relazione, come dicevo prima, intima con il Signore, e questo ci impedisce di dialogare con Lui. Qui il Signore parla di un perdono relazionale. Non parla di un perdono posizionale, quindi non si parla di giustificazione, di salvezza. Se io non perdono un fratello, non perdo la salvezza, non perdo la giustificazione, ma quel rancore che ho nel mio cuore mi impedisce di avere una relazione trasparente col Signore, quindi sto danneggiando me. Ecco perché è importante perdonare coloro che ci hanno fatto del male, un perdono che prima di tutto conviene a noi. E come dicevo prima, non è a caso che il Signore dice queste cose alla fine dell'insegnamento della preghiera. Ci parla dell'importanza di perdonare per poter mettere in pratica tutto l'insegnamento precedente che ci ha dato nel Padre Nostro. Quindi, santificare il nome del Signore, sottomissione fiduciosa, non rassegnata. Il Signore non vuole dei figli che si sottomettono a Lui con un sentimento di rassegnazione, come per dire non ho altra scelta, quindi mi sottometto, non posso cambiare le cose, non ho il potere di cambiare le cose, quindi mi sottometto. No, il Signore non se ne fa niente di una sottomissione del genere. Lui vuole che ci sottomettiamo perché ci fidiamo di Lui. E come dicevo, l'altra cosa importante è confessare i peccati e perdonare coloro che ci hanno fatto del male. Questo è il primo atteggiamento che dobbiamo avere quando andiamo in preghiera. Il primo. Se non mettiamo in pratica questo, non possiamo neanche fare tutto il resto. Vediamo adesso il secondo aspetto, che cosa vuol dire pregare nel nome del Signore Gesù. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, versetto 16, alla fine del versetto abbiamo letto: affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Sempre in Giovanni, capitolo 16, versetto 23, abbiamo letto: in verità vi dico che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Attenzione, state attenti, non vi distraete. In Giovanni 15, 16 dice: affinché tutto quello che chiederete, tutto. E in Giovanni 16, 23 dice: qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome. Queste due affermazioni del Signore, anche se con parole diverse, dicono la stessa cosa. Praticamente dice che tutto quello che chiederemo al Padre nel nome del Signore Gesù, Dio sicuramente ce lo darà. Ora, se questi passi non vengono contestualizzati bene, non vengono interpretati bene, si rischia di trasformare la frase nel nome di Gesù in una sorta di formula magica o un timbro da mettere alla fine delle nostre preghiere. Invece la frase nel nome di Gesù significa qualcosa di molto importante. Molti pensano che quel tutto o quel qualsiasi cosa significhino tutto, qualsiasi cosa il mio cuore desidera. E in realtà è vero, sapete? Il Signore esaudirà sempre tutti i desideri del nostro cuore, a condizione che i desideri del nostro cuore siano in armonia con i desideri di Gesù e con la sua volontà. Se i nostri desideri sono in perfetta armonia con i desideri di Gesù, allora noi chiederemo le cose che sono nella volontà del Padre. Ed ecco perché Lui ci darà tutto, perché pregheremo nella sua volontà. Quindi pregare nel nome del Signore Gesù significa avere gli stessi desideri del Signore Gesù. Pregare nel nome di Gesù significa chiedere a Dio tutto quello che è nella sua volontà. Ed è per questo che esaudirà tutte le preghiere, perché saranno fatte tutte in armonia con quello che Lui vuole. Ed a quel punto è la sua volontà che viene fatta, non la nostra. Questa è la meravigliosa notizia che abbiamo qua. Molti usano il nome di Gesù per chiedere qualsiasi cosa, a volte anche futile, banale, che non serve. E questo significa usare il nome di Gesù in modo improprio, invano, ed è grave. Quindi dobbiamo imparare a pregare nel nome di Gesù. Noi dobbiamo imparare a pregare nel suo nome. Pregare nel nome di Gesù significa anche altro. Significa riconoscere davanti a Dio di non avere alcun merito. Quando andiamo davanti a Lui nel nome di Gesù, stiamo dicendo: Signore, io non merito nulla. Vengo qua per i Suoi meriti, per i meriti del Tuo Figlio. Significa presentarci davanti a Dio spogliati di noi stessi e rivestiti della giustizia che Cristo ci ha donato morendo sulla croce e risuscitando dalla morte. Quando ci presentiamo davanti a Dio, davanti al Padre nel nome di Gesù, il Padre non vede noi, vede Gesù. Ed è per questo che ci approva, perché vede il suo Figlio. Ed è per questo che ci ama, perché vede il suo Figlio. Ed è per questo che ci gradisce, perché vede il suo Figlio. E se ci presentiamo davanti al Padre nel nome di Gesù e il Padre vede Gesù, allora dobbiamo chiedere le stesse cose che chiederebbe Gesù. Altrimenti c'è qualcosa che non va. Non possiamo presentarci davanti al Padre nel nome di Gesù e chiedere le cose che il mio cuore carnale desidera. No, devo pregare come pregherebbe il Signore Gesù, chiedere le stesse cose che chiederebbe Lui. Faccio due domande. Come faccio a sapere che cosa desidera il Signore Gesù? Perché se devo pregare in armonia con i Suoi desideri, allora devo anche sapere Lui che cosa desidera. Ebbene, per sapere quali sono i desideri del Signore Gesù è necessario conoscerlo, ma non conoscerlo così per sentito dire. bisogna conoscerlo personalmente e intimamente. Solo conoscendolo intimamente e personalmente potremo sapere quali sono i suoi desideri, qual è la sua volontà, come ragiona lui. Ed è importante quindi avere una profonda conoscenza del Signore, e questo lo possiamo fare con la guida dello Spirito Santo, attraverso la preghiera e la meditazione della parola. È nella parola che il Signore Gesù si rivela a noi. Più conosceremo il carattere e i desideri del Signore Gesù, più pregheremo in modo corretto. Più pregheremo in modo corretto, più vedremo l'esaudimento delle nostre preghiere. Quindi è importante conoscere Gesù. Ma fratelli, sorelle, intimamente significa coltivare una comunione intima con Lui ogni giorno. Significa dimorare in Lui. Solo così potremo conoscerlo intimamente. E anche qui capiamo meglio l'importanza del ruolo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci guida nella preghiera, ci guida nella meditazione della parola, e attraverso questo esercizio quotidiano ci fa conoscere sempre di più il carattere, i desideri e la volontà del Signore Gesù. Il Signore Gesù a sua volta ci fa conoscere sempre di più il Padre, ci porta sempre più vicino al cuore del Padre. Ed è così che possiamo avere quella perfetta comunione con l'unico Dio rivelato nella Bibbia. Lo Spirito Santo ci guida nella preghiera, nella meditazione, e ci fa conoscere sempre di più Gesù. Gesù ci fa conoscere sempre di più il Padre. Ed è così che abbiamo una perfetta comunione con l'unico Dio rivelato nella Scrittura. In Giovanni 15:26 il Signore Gesù dice: «Quando sarà venuto il Consolatore, che vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me». In Giovanni 16:14, parlando sempre del ruolo dello Spirito Santo, il Signore dice: «Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà». Questi passi ci dicono chiaramente che lo Spirito Santo testimonia di Gesù e ci annuncia del suo. Quindi che cosa significa? Ce lo fa conoscere sempre di più. Ci porta sempre di più a una maggiore e profonda conoscenza del Signore Gesù. Un'altra domanda: posso pregare per una guarigione nel nome del Signore Gesù? Noi sappiamo che quando preghiamo per le guarigioni non sappiamo qual è la volontà di Dio, no? Allora, prima abbiamo detto che nel nome di Gesù significa pregare in armonia con la volontà di Dio, ma qui parliamo di una preghiera per una guarigione, non sappiamo Dio come risponderà. Ma possiamo usare la frase nel nome di Gesù? Sì, possiamo pregare per una guarigione nel nome di Gesù, perché in questo caso non sappiamo come Dio risponderà. Però nel nome di Gesù significa presentarsi davanti a Dio rivestiti delle vesti di giustizia che Gesù ci ha dato. Ci presentiamo davanti a Lui e chiediamo una guarigione non per i nostri meriti, ma per i meriti di Gesù. Quindi qualcosa che possiamo fare. Se quella guarigione è nella volontà di Dio, Dio guarisce. Se non è nella volontà di Dio, Dio non guarisce. Lo vediamo dopo, no? Noi siamo chiamati a pregare. Poi come Dio risponderà, lo vedremo. E qui diciamo che comprendiamo meglio anche le parole che abbiamo letto nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà, perché tante volte Dio risponde non secondo i nostri desideri, ed è lì che siamo chiamati ad esercitare, a mettere in pratica il passo: sia fatta la tua volontà. Quindi possiamo chiedere una guarigione nel nome di Gesù, che significa: mi presento davanti a te, Padre, per i meriti del tuo figlio, per la giustizia che lui mi ha donato, e ti chiedo di guarire questa persona. E mi sottometto alla tua volontà, qualsiasi sia la risposta. Proviamo a vedere brevemente, vi rubo solo altri 5 minuti, il terzo aspetto: come ritrovare forza, coraggio, speranza e come fortificare la nostra fede nella preghiera. Quando andiamo in preghiera davanti a Dio, come abbiamo detto, abbiamo santificato il suo nome, ci siamo sottomessi alla sua volontà, abbiamo confessato i nostri peccati e perdonato coloro che ci hanno fatto del male, l'altra cosa da fare subito è lodarlo per la sua grandezza. Lodarlo per la sua grandezza, esaltare la sua sovranità, ricordare che ciò che gli sto chiedendo è sotto il suo totale controllo, quel problema che ho, quell'afflizione, quella prova, quella causa, è sotto il suo controllo. Quindi la prima cosa da fare non è quella di focalizzarsi sul problema autocommiserandosi con piagnistei, perché lì non, la nostra fede non viene fortificata. Ma prima di tutto dobbiamo riconoscere la sua grandezza, il suo potere, la sua onnipotenza, la sua sovranità su quella situazione. L'altra cosa che dobbiamo fare, molto importante, è ricordare le opere potenti che il Signore ha compiuto nella nostra vita in passato. Ricordare quello che Egli ha già fatto per noi fortifica la nostra fede, rinnova le nostre forze. E l'altra cosa importante da fare è ricordare le sue promesse. Abbiamo infinite preghiere nella Scrittura, nei Salmi e non solo, dove vediamo che colui che prega, prima di esporre il suo problema, la sua causa, la sua difficoltà, che cosa fa? Esalta la grandezza del Signore, lo loda la sua sovranità, ricorda le opere che il Signore ha compiuto in passato, ricorda le sue promesse. Questo è molto importante per ritrovare, come dicevo, forza, coraggio, speranza e come fortificare la nostra fede. Alcuni passi li vediamo nel libro di Seconda Cronache, ce ne parlava il fratello qualche domenica fa, capitolo 20, dai versetti 5 a 12, dove Giosafat che cosa fa di fronte a quella moltitudine? Ricorda a Dio le sue promesse. Tu hai detto che avresti fatto questo, questo e questo quando ci saremmo trovati in difficoltà. Che non si... Ricordare le promesse di Dio, attenzione, non significa richiamarlo alle sue responsabilità. Per dire, Signore, ti ricordo che tu hai detto questo, questo e questo, quindi adesso ti sei impegnato. Dio sa bene quali sono le sue responsabilità. Ricordare le sue promesse serve a noi per fortificare la nostra fede, per ritrovare coraggio, forza, speranza nel momento di difficoltà. Se ci focalizziamo subito sul problema, noi perdiamo di vista la grandezza di Dio, perdiamo di vista la sua sovranità, perdiamo di vista le opere che Egli ha compiuto in passato, perdiamo di vista le sue promesse. E allora subentra poi che cosa? La sfiducia, la rassegnazione. Ci alziamo da terra se abbiamo pregato in ginocchio come dei cani bastonati, perché abbiamo guardato solo il nostro problema. Invece la nostra attenzione, e questo fratelli ve lo dico come testimonianza, mi sono fatto più pianti in questi ultimi 2 mesi che solo il Signore sa, ma è nella lode che ho ritrovato proprio quella forza di rialzarti da terra saltellando, non come un cane bastonato. E questo succede quando noi guardiamo Lui, quando guardiamo le sue promesse, quando ci ricordiamo delle sue opere. Signore, tu hai fatto tutto questo nella mia vita in passato. Come? Non puoi fare questo? Certo che lo puoi fare. Se lo vuoi fare, non lo so, mi sottometto alla tua volontà, ma so che lo puoi fare. E questo mi dà forza, mi dà coraggio, mi dà speranza. Rinfranca la mia fede. Giosafat ricordò a Dio le sue promesse. Davide che cosa fa invece quando va contro Golia? Vi ricordate quelle parole bellissime? Ce le abbiamo tutte in mente, no? Che cosa dice Davide, prima Samuele 17:37? Dice, il Signore che mi liberò dalla zampa del leone, dalla zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Giosafat ricordava le promesse di Dio. Davide ricordò le opere di Dio. E ricordando quello che Dio aveva già fatto nella sua vita, gli diede forza in quel momento della lotta. Quindi è importante che la nostra attenzione sia sul Signore e non su di noi o sul problema. Solo così potremo, come ho detto prima, ritrovare forza, speranza, coraggio e rinfrancare la nostra fede. Concludo queste riflessioni dicendo un'ultima cosa. L'ho tenuta per ultimo, ma probabilmente la più importante di tutte. Dobbiamo ricordarci sempre una cosa, che l'esaudimento delle nostre preghiere deve avere come scopo principale la gloria di Dio. La gloria di Dio. Gesù è stato molto chiaro. In Giovanni capitolo 14, verso 13, ha detto e dice tutt'oggi, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Lo scopo principale dell'esaudimento delle nostre preghiere è quello di portare gloria al Signore. E spero che anche questa meditazione abbia portato gloria al Signore, perché era l'unico desiderio che c'era nel mio cuore. E voglio concludere, fratelli, questa meditazione con la lettura di due versetti che leggo molto spesso e ci trovo qui una grande consolazione. Parlo del Salmo 103, i versetti 1 e 2. Qui il salmista dice: «Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici». Queste parole che ho letto dal Salmo 103, versetti 1 e 2, sono sicuro che sono parole che ognuno di voi ha detto al Signore. Anima mia, benedici il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici il Signore, e non dimenticare mai nessuno dei suoi benefici. Solo così, fratelli e sorelle, potremo pregare nel modo giusto, onorando il Signore, perché la preghiera deve onorare il Signore. E per poter onorare il Signore, dobbiamo imparare a pregare secondo le istruzioni che il Signor Gesù ci ha donato. Sia benedetto il suo nome.